Ragazzi, buongiorno. Oggi concludiamo la spiegazione sui promessi sposi. Avrei voluto tenere questa lezione in classe insieme a voi, ma evidentemente non lo possiamo fare e provo a raggiungervi con questo audio nella speranza che sia ugualmente comprensibile. Intanto rivediamo i punti che abbiamo già toccato. Il primo. Sappiamo tutti che i promessi sposi appartengono al genere del romanzo storico. Il secondo. Vi ho anche spiegato che senso ha, che significato ha l'arte per Manzoni. Andate a ricercare sul quaderno la frase che vi ho fatto copiare. L'arte deve avere l'utile per il scopo, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo. Punto numero 3. Sappiamo in quale epoca è stato ambientato il romanzo. Siamo in Lombardia tra il 1628 e il 1631. Anche in questo caso rivedere bene gli appunti. Come pure, punto numero 4, rivedere bene la trama e rivedere bene le schede sui personaggi che vi ho fornito. Quando parlo di personaggi, ovviamente intendo i personaggi che abbiamo approfondito, quindi Renzo, Lucia, Don Abbondio e la monaca di Monza. Ed ora arriviamo al punto 5, che riguarda le fasi della composizione e la lingua utilizzata dal Manzoni. La composizione del romanzo è stata piuttosto complessa e si è svolta in più fasi. La prima stesura risale agli anni tra il 1821 e il 1823 e si intitolava Fermo e Lucia. Successivamente, però, l'autore iniziò a rivedere il testo, ha modificato l'intreccio, ha modificato la caratterizzazione dei personaggi ed è in questa nuova versione che il romanzo è stato pubblicato nel 1827 con il titolo di Promessi Sposi. Questa edizione è passata alla storia con il nome di Ventisettana. Manzoni però non era ancora soddisfatto e rivede la lingua del romanzo perché gli sembrava piena di imperfezioni, piena di lombardismi. Si reca per questo scopo a Firenze, dove soggiorna, per provvedere alla cosiddetta risciacquatura dei panni in Arno. Cosa significa risciacquatura dei panni in Arno? Significa rivedere parola per parola la lingua del romanzo, adattandola al fiorentino parlato dalle persone colte. L'unica lingua, secondo Manzoni, che ha le caratteristiche di essere la caratteristica, scusate, di essere vera, viva e comprensibile a tutti. Dopo essere stato riscritto interamente con l'eliminazione di espressioni, vocaboli derivati dal francese, dal latino, dal dialetto lombardo, i Promessi Sposi escono e siamo nel 1840, nell'edizione definitiva che leggiamo ancora oggi. E a questa edizione è stato dato il nome di Quarantana. Ultimo punto che tocco insieme a voi, siamo al punto numero 6. Parliamo dei significati, parliamo dei temi dell'opera. Partendo da una considerazione, fin dalla sua prima uscita, i Promessi Sposi sono stati un vero e proprio successo editoriale, molto amato dai contemporanei, letto, e se dobbiamo capire il perché, dobbiamo ragionare sulle motivazioni di questo successo, dobbiamo sicuramente partire da quello che abbiamo appena detto, ossia da una considerazione sulla lingua. I Promessi Sposi, lo ripeto, sono scritti in una lingua accessibile, una lingua semplice. Una lingua che poi diventerà un modello di prosa per chi verrà dopo Manzoni. Il secondo motivo per cui i Promessi Sposi sono stati da subito un successo è che per la prima volta gli umili diventano protagonisti di di un romanzo. Non nobili, non ricchi borghesi, semplici popolani diventano protagonisti di un romanzo con vicende degne di essere ricordate e descritte. Terzo motivo, la straordinaria caratterizzazione dei personaggi. Tutti i personaggi, l'abbiamo visto in particolare leggendo la descrizione della monaca di Monza, sono raccontati nella loro umanità, con una straordinaria ricerca psicologica, davvero dei ritratti che non possono non catturare il lettore. Ultimo punto, e poi chiudo con questo audio, volevo dirvi qual è la visione che propone della storia il romanzo. I Promessi Sposi propongono una visione provvidenziale della storia. Cosa significa? Significa che per Manzoni la storia non è altro che il campo in cui agisce la divina provvidenza, che premia gli uomini onesti, premia gli uomini virtuosi, indipendentemente dalla classe sociale a cui essa appartengono. La divina provvidenza ovviamente è la volontà divina, è lo sguardo di Dio sull'uomo che regola lo svolgersi della sua vita e della storia. La provvidenza deve essere accettata anche se provoca dolore e sofferenza. I suoi disegni non sono spesso chiari all'uomo ed è la fiducia in Dio che rende comunque sopportabile ogni sofferenza e ogni dolore. Con questo ho davvero concluso. Ragazzi, vi invito a rispondere alle domande che ho preparato per voi, allegate in un file PDF a questo audio. Potete farlo trascrivendo il tutto sul quaderno o, meglio, trascrivendo tutto su un file di Word che poi, se volete, mi potete mandare. Buona giornata e buon lavoro!